Controradio Notizie Estate.
Le 12.45, un buongiorno da Viola Giacalone, qui in studio per un nuovo appuntamento con il notiziario regionale di Controradio. Parliamo di un fatto che ancora una volta accende i riflettori su Sollicciano e sulla necessità di adeguarsi di strutture sanitarie diverse dagli ospedali per le persone che non sono in grado di pagarsi le cure. È morto nei giorni scorsi nel penitenziario fiorentino un detenuto italiano di 63 anni che non aveva soldi per essere trasferito in una struttura sanitaria ad hoc ed è quindi rimasto a scontare la pena dentro il carcere, nonostante fosse malato e nonostante rifiutasse da giorni il cibo. Aveva patologie molto complesse ed era finito più volte all'ospedale. I suoi avvocati avevano chiesto un differimento della pena, ma non è stato possibile proprio a causa dell'indigenza. Ecco perché il Comune nei prossimi giorni firmerà un protocollo con il carcere e la ASL per offrire continuità assistenziale ai detenuti, la cui condizione di salute è incompatibile con la reclusione. E non si parla di numeri insignificanti, ma di diversi detenuti. Grazie a questo protocollo sarà quindi possibile effettuare il trasferimento di alcuni reclusi in strutture sociosanitarie esistenti. Ad annunciare questo nuovo progetto il neo assessore alle politiche sociali, Nicola Paulesu, che proprio ieri si è recato in visita al carcere di Sollicciano insieme tra gli altri a Luca Maggiora, il presidente delle Camere Penali, che ha aderito all'iniziativa promossa dall'Osservatorio Carcere UCP Ristretti in agosto. Nel carcere fiorentino il reparto accoglienza risulta un dormitorio e appare inadeguato ad ospitare persone per la palese insalubrità e la collocazione a livello inferiore del calpestio, tale da renderlo del tutto invivibile. È quanto risulta dal bilancio della visita svolta ieri mattina. Preoccupa, si legge in una nota dei penalisti, la chiusura della seconda cucina, dichiarata inagibile per un pericolo di cedimento strutturale del pavimento, e inoltre sottolinea la Camera Penale le sezioni al netto della quinta resa inagibile a seguito delle ultime drammatiche manifestazioni dei detenuti dello scorso luglio scontano la fatiscenza e il sovraffollamento. Ius soli, ius scuole, ius culture. Qual è la soluzione per i nuovi italiani? Dopo le Olimpiadi è ripartita in Italia la discussione sulla legge per la cittadinanza, ferma a 32 anni fa, con Forza Italia che ha aperto un fronte possibilista nel centrodestra, trovando peraltro l'ostilità immediata della Lega, che chiude radicalmente a qualsiasi ipotesi di allargamento. Intanto, secondo le stime, una nuova normativa che mettesse al centro della cittadinanza la scolarizzazione produrrebbe oltre 500.000 di italiani in più in soli 5 anni. È solo propaganda o si arriverà a qualcosa? Domenico Guarino lo ha chiesto a Simone Ferretti, il presidente Arci Toscana. Sentiamo il servizio.
Beh, sicuramente il fatto che si apre solamente dentro il centrodestra segnala un problema. Insomma, noi stiamo discutendo rispetto a delle situazioni che non vanno avanti da oggi. Era circa 2 anni fa quando approdò alle commissioni parlamentari la proposta di legge per la strutturazione dello Ius Scholae. Vediamo che siamo ancora qua. Si sta parlando di una dimensione che riguarda la possibilità in qualche modo di modificare una legge che è del 92, con un paese che si è profondamente modificato, con una dimensione sociale molto differente e con diritti che purtroppo da 32 anni non vengono riconosciuti a persone.
Ayub Mouassiad, che è portavoce della rete 21 marzo contro il razzismo, presidente dell'associazione di promozione sociale In Mente Itaca, dice: è solo un gioco politico, cioè sono solo pretesti per regolare i conti all'interno del centrodestra. C'è questo rischio o c'è qualcosa di più secondo lei?
Secondo me c'è questo rischio, perché sicuramente da questo punto di vista, come dire, sono strappi o diciamo così elementi che vengono messi nel tavolo per cercare in qualche modo di riposizionarsi rispetto al quadro complessivo del centrodestra. È un rischio perché da 32 anni che si discute di questa cosa, è un rischio perché su queste tematiche sappiamo bene le difficoltà che ci possono essere. C'è ancora una legge sull'immigrazione targata Bossi-Fini, e quindi ci rendiamo conto come tutto il pacchetto complessivo riguardante i temi dell'immigrazione è oggi più che mai una dimensione sulla quale credo che con difficoltà il centrodestra riuscirà a tirare fuori qualche cosa, e soprattutto nel suo complesso c'è necessità di riarticolare sia socialmente che politicamente, sto parlando del quadro del centro-sinistra, una reale proposta differente, insomma.
Parliamo dell'ultima protesta della FILT CGL Firenze Prato Pistoia per le condizioni dei rider. È inaccettabile, spiega il sindacato in una nota. I calcoli non tengono conto delle condizioni di traffico e sicurezza e le pause non sono tempo perso ma necessarie, specialmente con la calura estiva. Il sindacato nella nota riferisce di contestazioni recapitate a lavoratrici e lavoratori Just Eat sulla base dei dati forniti da algoritmi che per calcolare le percorrenze e i tempi di consegna ipotizzano i percorsi presumibilmente più rapidi, senza però considerare la topografia della città e senza valutare quali siano quelli più sicuri in base al traffico, alle caratteristiche delle strade e tutte le variabili che possono sussistere. Per il sindacato poi Just Eat sembra non aver recepito il messaggio lanciato dalla Regione Toscana e da tutti gli organi competenti in tema di salute e sicurezza, programmando soltanto 5 minuti di pausa ogni 2 ore di lavoro e lavandosi la coscienza con inutili raccomandazioni sul riposo all'ombra durante quei tempi morti di fatto inesistenti, vista la tendenza sempre maggiore nel salutare l'orario di lavoro dei riders. Parliamo di autonomia differenziata, legge Spacca Italia o attuazione del titolo quinto per come modificato alla fine dello scorso millennio. La legge Calderoli divide gli schieramenti e va verso lo scoglio del referendum e della Corte Costituzionale. Dopo i ricorsi presentati dalle varie regioni, tra cui quello della Toscana, illustrato ieri dal presidente della giunta regionale Eugenio Giani, il tema è come si riorganizza la questione fiscale tra centro e periferia, in particolare sul fronte delle entrate. Come dice il professor Gianluca Conti, docente diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa. Domenico Guarino lo ha intervistato per noi, sentiamo.
C'è il tentativo da parte delle regioni, più o meno del centro-sinistra, di reagire contro l'autonomia differenziata, dividendosi un po' i compiti. Alla regione toscana è toccato il difendere una visione dell'autonomia differenziata legata alle specificità del territorio, e questo credo che sia un po' caratteristico anche del tratto politico con cui Giani ha affrontato l'autonomia differenziata. Lui ha presentato una richiesta di autonomia differenziata appunto sulla geotermia. Dal mio punto di vista forse è una visione non completa dell'articolo 116, perché dire che le condizioni particolari di autonomia debbono riguardare le specificità del territorio e non possono riguardare tutti gli ambiti indicati letteralmente dall'articolo 116 mi sembra molto forte. Altra e diversa questione è se un'autonomia basata sui livelli essenziali delle prestazioni e la capacità fiscale per abitante, nel suo disegnare un modello di Stato, quasi un modello autarchico di Stato amministrativo spostato tutto sulla regione, sia un qualche cosa che può effettivamente stare insieme con i principi di eguaglianza anche sociale di cui all'articolo 3 della Costituzione.
La normativa Calderoli la convince?
Io non sono convinto di un modello di Stato amministrativo che, come dice Giani, è autarchico, perché si basa sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla capacità fiscale per abitante. Nello stesso tempo, però, non sono per nulla convinto di uno Stato regionale che si basa su una finanza esclusivamente derivata dallo Stato e che rende le regioni un qualche cosa che non si occupa di molto di più che di edilizia più o meno sociale e soprattutto di sanità, dove è la gran parte del bilancio regionale.
L'equilibrio tra questi due estremi dove si potrebbe trovare?
L'equilibrio secondo me si trova in una riflessione molto più attenta su quelle che sono le regole di trasferimento della fiscalità e quindi su come lo Stato deve condividere con le diverse autonomie regionali non tanto il tema delle uscite quanto il tema delle entrate.
Parliamo di salute mentale, l'estate, il disagio dell'obbligo di essere felici. D'estate aumentano i casi di depressione e il ruolo dei social in questo non è secondario. Domenico Guarino ne ha parlato con il dottor Paolo Antonelli, psicologo. Sentiamo il servizio.
Sì, purtroppo sì, nel periodo estivo anche per il caldo, perché influisce molto anche il clima, aumenta sia la propensione alla depressione che all'ansia, e quindi c'è un aumento della sintomatologia, c'è un aumento delle richieste anche verso di noi psicologi, psicoterapeuti, psichiatri o anche persone che in passato hanno avuto bisogno e che purtroppo con l'estate ricadono in certi meccanismi disfunzionali e quindi sviluppano di nuovo sintomi di tipo depressivo o ansioso.
Però c'è anche un tema relativo al fatto che soprattutto in questo tipo di società ci sentiamo inadeguati, no? C'è tutto questo doversi divertire per forza, sui social, le foto di chi si diverte in vacanza, posti bellissimi, allora ti trovi lì, magari non sei nell'umore, non sei nelle condizioni, magari non c'hai nemmeno i soldi per andarti in vacanza, e tutto questo genera una sorta di disagio che è acuito proprio dal tipo di comunicazione in cui siamo immersi?
Sì, i fattori sono tanti, oltre a quello climatico ci può essere anche quello che lei stava dicendo, cioè il fatto che non tutti possono, vogliono andare in vacanza, e quindi il fatto di rimanere per esempio in città e vedere anche attraverso i social networks che ci sono tante persone, amici che si stanno divertendo, che dei paesaggi, dei luoghi meravigliosi al mare, in montagna, fa sentire più inadeguati, fa sentire più soli, fa sentire che mi manca qualcosa rispetto agli altri, e questo può essere un fattore di rischio rispetto alla depressione o all'ansia. Indubbiamente in questo i social networks negli ultimi anni sono stati un catalizzatore rispetto alla regolazione delle emozioni e quindi anche poi al fatto di essere più vulnerabili rispetto ai disturbi dell'umore, come per esempio la depressione.
La vendemmia 2024 non sarà così ricca come qualcuno si aspettava. Il pieno carico non lo faremo, ma il vino è ottimo, è quanto afferma Giovanni Busi, presidente del consorzio Vino Chianti, a proposito della vendemmia 2024. I vigneti, come dichiara Busi in una nota, hanno dovuto fare i conti nei mesi scorsi con la perenospora, fungo che interviene nella prima fase della vegetazione annientando il grappolo, o se arriva successivamente colpendo i singoli chicchi che seccano. I numerosi attacchi di perenospora avvenuti a maggio-giugno hanno causato una riduzione della produzione. Il fungo, per fortuna, però, non intacca la qualità dell'uva, quindi neppure quella del vino, che infatti si annuncia eccellente. Busi spiega che la raccolta è stata anticipata in alcune zone dove le piante hanno sofferto la carenza di acqua e il grappolo molto disidratato, ma non è il caso del Chianti. Il vero problema non sono le giacenze, ma il fatto che i consumi siano in calo, dice. Se non si fanno politiche per ridare potere di acquisto alle persone, le vendite non ripartiranno. Siamo in chiusura, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi in Toscana. Cielo sereno, poco nuvoloso, locali addensamenti di nubi basse sul Val d'Arno inferiore nelle prime ore della mattina e annuvolamenti pomeridiani nell'interno, non esclusi brevi ed isolati rovesci sulle zone interne meridionali. Venti deboli occidentali, mari poco mossi e temperature quasi stazionarie. Sono le 12.59 e si conclude qui questo appuntamento con il notiziario regionale. Vi ricordo il prossimo appuntamento alle 18.30 con Domenico Guarino. Vi lascio agli eventi del City Lights dopo la sigla e vi auguro un buon pomeriggio dalla redazione di Controradio.
Controradio Notizie Estate.